Invochiamo lo Spirito Santo per accogliere la sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Donaci il tuo spirito, Signore, perché possiamo accogliere la tua parola. Quella parola che ci mette di fronte alla nostra debolezza e nello stesso tempo ci apre la porta per entrare nella tua grazia. Sii tu la nostra forza, sii tu la nostra pace, sii tu a vincere le tentazioni che fanno parte della nostra vita e che ogni giorno ritroviamo sul nostro percorso, sui nostri passi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, stasera ci fermiamo su una parola significativa, non importante, un po' discussa perché anche è uno dei particolari che è stato cambiato, no, nella nuova traduzione. Fa discutere, no? Abituati ormai a non ci indurre in tentazione, ci troviamo oggi invece con una versione diversa, non abbandonarsi alla tentazione. È un termine un po' difficile da comprendere, questo già la difficoltà a tradurre, no? Fa capire che è un'espressione un po' più difficile da capire, no? O da interpretare, ma fino a un certo punto. Cerchiamo di entrarci appunto con attenzione. No? Innanzitutto siamo in quella parte del Padre Nostro che è un affidamento a Dio, fatto di richieste concrete, legate alla nostra vita, ai nostri bisogni. Quel pane quotidiano che dicevamo appunto non è solo il pane da mangiare, si lega un po' ai nostri bisogni, a quello di cui abbiamo bisogno per vivere. E poi le ultime richieste che invece ci proiettano verso le nostre fragilità, ecco lì i nostri bisogni, quel pane quotidiano. Siamo persone che hanno bisogno, siamo poveri, se preghiamo è perché siamo consapevoli della nostra povertà. E non c'è nessuno che possa dirsi autosufficiente. Chi si erge così nella sua superbia, a parte che non pregherà il Signore, ma non potrà mai vivere una fede autentica. Non ne ha bisogno di Dio. O lo rinnegherà, o lo userà. Ci prova, almeno. No? E nominare il nome di Dio in vano, no? Quando si usa il nome di Dio per i propri comodi, per i propri piccoli, piccini obiettivi, interessi. La realtà invece è che abbiamo bisogno di Lui. Fin dall'inizio del Padre Nostro, no, lo stiamo scoprendo, rimarcando, no, richiamando. Ma queste ultime richieste lo esprimono in modo sincero e forte, no? Di fronte alle nostre debolezze, i nostri peccati. Abbiamo la volta scorsa sottolineato che Dio perdona e che anche noi dobbiamo perdonare ai nostri fratelli e a noi stessi. È la grazia del perdono che purifica la memoria. Non cancella i peccati, che pure sono comunque del passato, ma li supera, va oltre. E poi, appunto, le ultime richieste che ancora una volta ci riportano verso questa nostra debolezza. Dobbiamo scoprire in questa nostra debolezza, appunto, la forza, come dice San Paolo. Quando sono debole, allora che sono forte, no? Perché nella debolezza, appunto, cresce, si sviluppa l'affidamento, appunto, al Signore. Altrimenti, alla fine, ecco, siamo sempre noi che facciamo e disfiamo, pensiamo di fare e disfare, e il Signore lo facciamo quasi un collaboratore, no? O semmai anche lo pensiamo un ostacolo certe volte, o un indifferente, cose che siamo noi, non Lui. Il Signore non è queste cose. E allora, appunto, va capita questa espressione, no? del Padre nostro, no? Perché appunto potrebbe generare anche dei malintesi, no? E appunto si fa fatica, come dicevo, a tradurla. Il verbo che ho usato è un verbo che non ha equivoci nel suo significato, significa portare dentro, letteralmente. E così si trova usato, in Matteo ricorre solo qui, ma nel Vangelo di Luca, per esempio, si ricorre altre 4 volte ed è usato in questi termini, cioè portare dentro qualcuno, qualcosa, in qualche altra parte. Quindi introdurre, è sfero, no? Introdurre, portare dentro. Tentazione, anche quella è un termine che non ha molti equivoci, no? Fondamentalmente può significare 2 cose. Anche 3, se vogliamo, no? Ma la terza, in realtà, nel contesto non ci sta molto. Cioè sarebbe la tentazione intesa come l'ultima prova escatologica alla fine dei tempi. Il tempo della prova ultima, no? Dei tempi, alla fine dei tempi. Ma qui sia il contesto, sia il richiamo alla vita concreta, no? Non sta parlando della fine dei tempi, sta parlando della vita concreta, no? Dell'oggi, no? E anche perché questo termine, se fosse usato in quel senso, cioè la tentazione ultima, la prova ultima, avrebbe bisogno dell'articolo davanti, no? Ma d'altra parte sarebbe, se quella prova ultima, anche un passaggio ineludibile, quindi non potremmo chiedere di essere liberati da quello, no? Ma ripeto, non è quello. Sicuramente, ecco, in questo contesto. Gli altri 2 significati sono: tentazione per asmos può significare o prova, proprio nel senso di essere messa alla prova. E quindi, in questo senso, appunto, esprime un mettere alla prova qualcuno, no? Per verificare se suo cuore, la sua intenzione, le sue capacità, ecco, quali sono, no? Quindi non negativa, non è legata a un peccato possibile poi, no? Ma piuttosto, appunto, ripeto, mettersi o mettere qualcuno alla prova. L'altro significato, appunto, è quello di più proprio, appunto, di tentazione, cioè di una tentazione legata a un possibile, ecco, peccato che ne può conseguire, un invito quasi al peccato. E dunque, ecco, in questo significato, no, facciamo fatica, perché nell'altro significato, beh, ricorre anche nell'Antico Testamento, vi leggo solo un testo, giusto per capire, insomma, no? Deuteronomio 4, tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, un falso profeta, no? Per sapere, perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova, per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Vi metta alla prova. E qui questo termine è usato proprio in questo senso, come vedete. Cioè, i falsi profeti ci sono, ma appunto, quell'esperienza il Signore ti permette di viverla perché così ti mette alla prova. Mette alla prova se tu lo ami o no. L'altro significato, appunto, è quello della tentazione, no? Appunto, come invito al peccato. E lì è quasi sempre il maligno che è colui che opera quella tentazione. Infatti questa espressione è collegata subito dopo all'altra, ma liberaci dal male, cioè bisogna leggerle insieme di per sé. Ma poi ci torneremo su quello, no? Sono collegate, effettivamente. Perché appunto l'espressione di una tentazione verso il male, appunto, è la porta che è aperta al male nella nostra vita. E questa è l'espressione di una nostra libertà, in un senso o nell'altro. Perché nel secondo senso faremo fatica a pensare che il Signore che ci... No, dobbiamo chiedergli di non introdurci lui nella tentazione, no, verso il male. Dio può tentarci, come dice la lettera di Giacomo, no? Giacomo nella sua lettera dice espressamente, Dio non tenta nessuno. Dio non tenta nessuno. Ma fa capire, l'autore della lettera di Giacomo, che appunto la tentazione fa parte della nostra vita. In modo ineludibile, non solo l'ultima grande, no? L'ultimo grande passaggio della nostra vita, ma anche nel quotidiano. Sentite per esempio il Siracide cosa dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto, sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova. Se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione, perché la tentazione è ineludibile nella nostra vita, come il racconto di Adamo ed Eva insegna, no? Quel racconto simbolico, non storico, ma vero, autentico, storico nelle nostre vite, perché è nella nostra vita che quella storia si realizza, è la storia di Adamo ed Eva. Quella tentazione è sempre presente nella nostra vita. Eppure così necessaria perché? Perché esprime la nostra libertà. Noi non siamo burattini nelle mani di Dio. Siamo esseri liberi. Dio ci ha creati liberi. E la tentazione è appunto l'espressione quasi necessaria, direi, no? Quel passaggio attraverso cui si verifica appunto la nostra libertà. E dunque quasi quei due significati, come vedete, si vanno a intersecare, no? Siamo messi alla prova e anche tentati verso il male, perché siamo liberi. Se non fossimo liberi saremmo già predeterminati, no? E noi non siamo predeterminati. Come dice San Paolo, siamo predestinati, ma non predeterminati. Predestinati perché Dio ha in mente per noi un destino di gioia, di pienezza, non di perdizione, di male. Ma esiste anche quell'altra possibilità nella nostra libertà. Non siamo predeterminati. Ed ecco allora perché dobbiamo pregare con quella parola, non farci entrare nella tentazione. Quindi di per sé, letteralmente era più esatto non indurci, indurci, portarci dentro, no? Nel significato abbiamo non abbandonare, no? Non ci abbandonare nella tentazione, abbiamo tradotto adesso, cogliendone un significato, un aspetto, no? Ma è un aspetto in realtà. Perché quella preghiera dice al Signore di aiutarci a non entrare, appunto. A non farci entrare in quella tentazione. Quindi si capisce più profondamente proprio come preghiera, no? Proprio come preghiera si può capire quell'espressione, non perché è il Signore che ci porta, no, al male, ci mancherebbe. Non è il Signore che ci può portare al male, ma Lui ci può liberare. Solo Lui può evitarci di entrare, no? In quella tentazione. E riconoscere dunque, appunto, la nostra debolezza, perché senza di Lui è certo che ci cadiamo, ci caschiamo. Ci caschiamo facilmente, noi pensiamo di essere più furbi del maligno, no? Oppure lo neghiamo, ecco, oggi è più facile dire Satana non esiste, maligno, non esiste. È meglio dire che non esiste, no? Che riconoscere che invece, appunto, è già questa è una bella sua furbizia, no? Di farci dire che non esiste. Così è più libero. Lui è più libero di agire. E noi più stupidi, no, nel cascarci. Inconsapevoli. Perché vedete, tante volte nella tentazione ci cadiamo in modo inconsapevole, senza renderci conto. Nemmeno Eva nella storia, nel racconto, no, della Genesi, si rende conto di che sta facendo. Anzi, lo vede perfino come un bene. E forse sì, certamente anche il cadere, no? È un'esperienza. È un'esperienza che anche quella forse, no, dobbiamo fare. Che il Signore permetta. Il senso di questa parole è anche questo, no? Perché Dio permette che siamo tentati e anche permette che possiamo anche cadere. perché lì impariamo chi siamo, se siamo sinceri con noi stessi. E impariamo chi è il Signore, che non si ferma, come abbiamo appunto nella precedente frase, no? Riconosciuto, non si ferma di fronte ai nostri limiti, ai nostri debiti. Non sono debiti insolvibili per il Signore, mai, mai, mai. E allora, ecco, è chiaro, no? Il significato diventa più chiaro, no? E pregare che Lui ci aiuti a non entrare. È un modo per vivere, chiedere al Signore che possiamo vivere la tentazione con Lui, alla Sua presenza. Infatti sono le parole che dirà Gesù nel Getsemani ai Suoi discepoli, quando Lui è tentato e vince. Ancora una volta, come nelle tentazioni del deserto, stessa cosa. Gesù nel Getsemane è tentato. Ed è il Figlio di Dio. Ma Lui vince quella tentazione. E ai discepoli che trova addormentati, cosa dice? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Vegliate e pregate, aprite gli occhi e pregate, perché nella tentazione ci cadete. Un giorno, in un detto dei padri del deserto di Abba Antonio, no? Ci sono stato sulla tomba qualche giorno fa, è stato bellissimo, no? Il primo monaco di è riconosciuto, non è proprio forse in assoluto il primo, ma certamente il padre dei monaci, l'ha considerato tale nel cristianesimo. E padre Antonio, no? Abba Antonio, in uno dei detti, gli viene detto da un gli viene fatto vedere da un angelo tutte le trame del maligno, no? Come tanti lacci, no? E dice: come possiamo vincere? No? Di fronte a tante, appunto, tentazioni, tante prove che sono continue. E gli viene detto: l'umiltà vince. I lacci del maligno, l'unica cosa che le può vincere è l'umiltà. Cioè, non confidare solo in se stessi, ma nel Signore. Perciò pregate, no? Per non cadere in tentazione, perché se sei solo a combattere, perdi. Perdi. Come andare a combattere una battaglia, no? Come dice Gesù in un'immagine, no? Uno che ti viene incontro con 50.000, tu vai con 10.000, hai già perso. Oppure, vi ricordate quell'altra immagine del maligno, no? Dice, il più forte, non confidare in te stesso, perché verrà uno più forte di te e ti vince. Confida nel Signore. Vedete, questa parte del Padre Nostro, proprio questa espressione in particolare del Padre Nostro, con l'altra successiva, dice che non possiamo farcela da soli. Chi pretende di farcela da solo, prima o poi cade, miseramente. Ed è più difficile rialzarsi quando uno pretende di fare da solo. Oggi lo vediamo. Perché tante persone in depressione? Perché tanti giovani che si tolgono la vita perfino? Perché un fallimento diventa il loro fallimento. Non un fallimento che è lì, oh, e ci si rialza, no, no, perché mi ci rivedo tutto, quando invece appunto, è solo un laccio. Puoi anche cadere, rialzati, con l'aiuto di qualcuno, con l'aiuto del Signore, ci dice Gesù. Infatti, vedete, anche tornando alle tentazioni di Gesù nel deserto, no? Pensate a quelle tre tentazioni, no? Come vengono presentate nel Vangelo di Matteo in particolare. Nelle prime tentazioni il demonio parla sempre incominciando così: se sei il figlio di Dio, le prime due, se sei il figlio di Dio, allora dia questa pietra, buttati giù, no? Se sei il figlio di Dio, perché appunto c'è una tentazione che riguarda anche, no, il rapporto con il Signore fondamentalmente. La tentazione, il peccato, mette in difficoltà, in discussione, proprio quel rapporto con il Signore. E quindi ci sono varie forme di tentazione. La tentazione non è solo verso un peccato, no? Nel senso di un male verso qualcuno, contro qualcuno. La tentazione può essere anche quella di disperare nella propria vita, no? Di fronte a una prova, una difficoltà, un momento no. E pensare appunto che anche il Signore se n'è andato, non c'è più. Non esiste. Oppure nel giudizio verso gli altri. Quando ci sentiamo noi a posto e pensiamo che gli altri siano sbagliati. Anche lì la tentazione è più sottile. Perché è come se dicessimo in quel momento nel nostro cuore che quello non è un figlio di Dio. Non è figlio di Dio. Io sì. Vedete quanti risvolti, veramente le trame, no, delle tentazioni sono infinite, no? Ma appunto, chi vince? L'umiltà. Ecco perché ribadisco, pregare. Abbiamo bisogno di pregare perché da soli non possiamo farcela. E perché Dio è il nostro respiro. Quello che ci dà aria, no? Spazio, luce. Nuovo. E ci aiuta nelle tentazioni. Non farci entrare. In questo senso, non abbandonarci alla tentazione, no? Come appunto, comunque un'invocazione, poi come vogliamo tradurre, ma che sia importante, ecco, il senso, no? Che ha quella invocazione, una preghiera, mi sto affidando a chi è più forte, al più forte, che è il Signore. Ecco, se la comprendiamo in questo senso, allora, ecco, siamo sulla strada giusta, no? Ecco, interamente preghiamo il Signore. Perché in un mondo in cui sempre più, no, sta crescendo l'autoreferenzialità, no? Un protagonismo assoluto che è fuori posto. Perché certo, ognuno di noi ha il suo posto nel mondo, la sua responsabilità, appunto la sua libertà di rispondere, no? Ma è anche vero che non possiamo pretendere di riuscire da sole, in niente, in nessuna cosa, anche a prescindere da Dio, se proprio vogliamo. Perché ogni cosa che viviamo è frutto di un dono di altri. Certe volte oggi abbiamo l'illusione, ecco, quello che era il denaro, no? L'illusione del denaro.
Quando uno c'ha denaro,
no, insomma, c'è qualche crisi, un pochino di difficoltà, però quando uno c'ha del denaro, il denaro pensa che può tutto. Ed è invece una grande illusione, perché qualunque cosa di cui abbia bisogno, anche quello che compra, in realtà è frutto di un dono di qualcuno. Lo compra col denaro, ma è sempre il frutto di qualcuno. È un dono, in realtà. Perché se tu avessi quel denaro e non ci fosse stato qualcuno che ne so, ti ha fatto quel pane che doveva comprare, no? Qualcun altro che ha macinato quella farina, quei chicchi di grano, qualcuno che l'ha coltivato, pensate solo un pane, che trafila c'ha dietro, no? Di persone. Faccio solo questo esempio per capire, no? Che trafila di persone c'ha dietro? Solo un pane che tu compri, e tu vai, compri, pensi che tu compri. Quel pane vale 10 volte tanto i soldi che tu lo paghi, in ogni caso, anche se costa caro, sta aumentando, insomma, pure il pane, insomma. Ma anche, no, quei soldi che tu paghi non valgono quel pane, perché se quel pane non l'avesse prodotto qualcuno, tu con i tuoi soldi non ci fai niente, carta straccia sarebbero. Se non ci fosse qualcuno che ti fa quelle cose, e parliamo di cose, molto di più se parliamo di relazione, quello che non si può comprare col denaro, e che è molto più importante ancora, perché come dice Gesù nella prima tentazione, non di solo pane vive l'uomo, abbiamo bisogno di altro. Non solo di un pane, non solo di cose materiali, non solo di riuscire in qualche cosa. Sono lì le tentazioni più sottili e più profonde, fino all'ultima. Vi ricordate la terza nel deserto di Gesù, dove non c'è più nemmeno se tu sei il figlio di Dio. Nella terza non dice più il demonio se tu sei il figlio di Dio. Dio è già scomparso. Lo mette su un monte alto. Ti darò tutte queste cose. La grande illusione del potere. Grande illusione, perché qualunque potere è un boomerang che distrugge, no? Chi cerca di viverlo in quel modo. Perché rimane solo, perché è profondamente solo uno che vive il potere, nel senso del potere umano, non il potere di Dio. Il potere di Dio è un altro, è quello della, appunto, della relazione, il suo potere è l'amore. E noi facciamo fatica a capirlo, no? Ecco, lì è la tentazione più grave e più pesante. E se il Signore non ci aiuta, è lì la caduta più grave. Non sono le piccole cadute, no, di ogni giorno, no? Da cui ci si rialza facilmente. Ma lì, quando si cade nella superbia, quando si cade nell'autoreferenzialità, è difficilissimo uscirne. Affidiamoci al Signore nel silenzio, facciamo un po' di preghiera, ecco, chiedendo proprio a Lui, no? Di comprendere l'importanza di questo continuo affidamento, no? Alla sua presenza, alla sua forza, al bene, di cui è la somma luce, la somma pienezza. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.